Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio del podcast di Crono News. Io sono Cristiano Lucchini e a breve vi presento l'ospite di oggi. Oggi parleremo con il dottor Mauro Idone, neurologo e psichiatra del sistema sanitario nazionale. Proverà a darci una, come dire, ricetta semplice per provare a comprendere come risolvere gli annosi problemi, insomma, che viviamo in varie regioni del nostro paese. Benvenuto, dottore, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie Cristiano di avermi invitato e di avermi dato questa opportunità per tirare fuori delle idee. Noi in genere italiani siamo, noi napoletani in particolare, siamo bravissimi a lamentarci e a descrivere tutte le carenze, tutte le difficoltà, tutti i guai, quotidianamente le persone se la prendono con i medici, con gli infermieri, con gli addetti al sistema sanitario che non funziona. Ecco, oggi io, grazie a te, vorrei fare un'operazione opposta, cioè non mi vorrei lamentare, vorrei dire che è probabilmente molto semplice affrontare i principali problemi del sistema sanitario e risolverli con il buon senso e casomai a costo zero, no? come si tenta di fare necessariamente, vista la situazione di crisi nella quale ci troviamo.
Certo, infatti è importante essere costruttivi, fornire delle soluzioni che apparentemente potrebbero essere banali, semplici, invece quanto mai risolutive, insomma, rispetto a soprattutto l'organizzazione del sistema sanitario nazionale post pandemia, ma con una crisi energetica in atto, quindi insomma sono veramente curioso di sentire da lei insomma quali potrebbero essere delle soluzioni relativamente anche a quello che è il suo settore nel quale opera. Quindi andiamo insomma per gradi e proviamo in questa sorta di chiacchierata da bar a snocciolare quali potrebbero essere queste soluzioni. A lei la parola.
La prima considerazione che vorrei fare è che l'intero sistema dovrebbe essere riorganizzato in maniera molto semplice. In realtà qualcosa già sta accadendo con il fascicolo sanitario elettronico, cioè ormai è tutto informatizzato, le tasse sono informatizzate, se andiamo in un ristorante l'attività del ristorante è informatizzata, qualsiasi azienda lavora esclusivamente attraverso il computer. Penso che sia veramente facile, stupido, semplice riorganizzare dal punto di vista informatico il sistema sanitario nazionale, creando una casella personale per tutti coloro che sono iscritti al sistema sanitario nazionale, per tutti gli italiani, per tutti i residenti o i domiciliati in Italia, in cui ci siano le notizie sanitarie del paziente accessibili ovviamente ai medici. Sistema sanitario, questo credo che non sia un costo, questo penso che sia un investimento che consentirebbe per quello che è il sistema sanitario intero e quindi un migliore investimento, a chiamare, sui singoli cittadini che hanno la necessità di essere assistiti. Creare un'informatizzazione del sistema, utilizzare delle banche dati che già esistono, non credo che abbia un particolare costo. Penso che invece sia la prima cosa da fare per evitare che si facciano continuamente esami ridondanti, che nessuno sappia nulla del paziente quando arriva in studio, quando arriva in ospedale. Un'esperienza che noi viviamo quotidianamente è che prendere l'anamnesi, cioè avere delle informazioni sanitarie dal paziente che entra in ospedale, è difficilissimo. Spesso bisogna rifare lo stesso lavoro 4-5 volte per ottenere un'informazione decente, quando tutto sommato con la semplice carta d'identità o con la tessera sanitaria si potrebbero avere tutte le informazioni note e quindi risparmiare tempo e tanto 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 denaro che può essere reinvestito nel modo migliore possibile. Poi, a mio avviso, c'è un aspetto sostanziale che il medico di medicina generale, lo specialista ambulatoriale, il medico di guardia medica, il medico ospedaliero, quindi tutti i medici che fanno parte del sistema sanitario e quindi anche gli operatori non medici, che sono altrettanto importanti nella gestione dell'assistenza sanitaria, noi dovremmo ritornare a fare i medici, cioè la burocrazia, i costi del sistema, i costi dei farmaci, i costi delle prestazioni non dovrebbero essere di competenza del medico. Vedi, Cristiano, nel 1200 Federico II separò la figura del medico da quella del farmacista proprio perché il medico non deve sapere quanto costa un farmaco né lucrare sul farmaco. Il farmacista deve erogare il farmaco conoscendone i costi su prescrizione del medico. Solo questa suddivisione dei ruoli può restituire al medico la sua funzione di diagnosi e cura e al sistema la sua funzione di erogazione di spese e di controllo, che in questo momento è particolarmente caotica, è particolarmente complicata, confusa, proprio perché il medico di medicina generale è tenuto a sapere, a fare, a scrivere, a scaricare, a compilare decine e decine di moduli che poi impediscono praticamente di fare quello che è il suo lavoro, cioè di visitare l'ammalato, di ascoltarlo, di scrivere poi sul fascicolo sanitario elettronico le cose che apprende, di erogare quelle prestazioni sanitarie, esclusivamente sanitarie, secondo scienza e coscienza, cioè secondo quello che è praticamente la sua funzione, senza sapere quanto costa, quanto non costa, il budget. Cioè sono cose che hanno abbrutito la funzione del medico, spesso impedito al medico di fare il medico in funzione di una cosa che a lui non riguarda, ma che riguarda gli organi amministrativi delle aziende sanitarie, il ministero, chi eroga materialmente la spesa, ma certamente non il medico. E sarebbe una cosa di una semplicità estrema. In Lombardia mi risulta che già si sono avviati su questa strada, abolendo tutte le varie agenzie di controllo del costo a carico del singolo medico che eroga la prestazione. Probabilmente questa sarebbe una riflessione che il nuovo ministro della sanità potrebbe fare e che ci darebbe, ridarebbe finalmente la figura del medico di medicina generale, la figura del medico di continuità assistenziale, la figura del medico ospedaliero.
Ecco, quindi direi che le parole chiave di questa di queste sue prime interessanti considerazioni sono digitalizzazione e sburocratizzazione, insomma, rispetto a insomma, quanto mi diceva che faciliterebbe, insomma, da una parte il lavoro insomma dei medici e dall'altra, insomma, l'accesso ai servizi da parte dei pazienti.
Assolutamente sì. E a proposito dell'accesso da parte dei pazienti ai servizi, ci sono da fare delle considerazioni estremamente semplici che già sono realizzate in tante nazioni europee, come può essere la Spagna, la Francia o la Germania. Non è pensabile che il cittadino si rechi autonomamente al pronto soccorso di un ospedale. Perché? Perché la richiesta di pronto soccorso deve essere sempre comunque mediata da un'altra entità assistenziale che non può non essere territoriale, ovvero il medico di medicina generale, la guardia medica, gli specialisti ambulatoriali sul territorio devono fare quella cernita di pazienti, devono dare al paziente quell'assistenza iniziale che consente di fare anche una diagnosi differenziale e selezionare quei pazienti che effettivamente hanno bisogno del supporto ospedaliero, per esempio nelle reti tempo dipendenti come quella della cardiologia e quella della neurologia, dove il tempo veramente è vita e salute, e quindi accedere in pronto soccorso, accedere in ospedale solo attraverso una prima scrematura. Allora a quel punto l'ospedale diventa effettivamente quello che teoricamente dovrebbe essere, cioè quel luogo in cui viene erogata una assistenza specialistica, complessa, estremamente articolata e veloce, che altrimenti con un accesso libero in pronto soccorso di chiunque senta di avere un problema, ma di fatto poi non trovi altro spazio sul territorio se non il pronto soccorso, che rende continui i ricoveri in pronto soccorso ma senza una reale funzionalità che potrebbe essere. Molto meglio e molto più efficacemente e più a basso costo. Questo risolverebbe anche un altro problema, che è quello dell'aggressione continua al medico, all'infermiera, all'operatore ospedaliero, dove non è possibile erogare una prestazione adeguata, decente, dignitosa. Il cittadino spesso insorge, spacca tutto, cerca di ottenere ragione con la violenza piuttosto che con le regole. Noi chiaramente, noi operatori sanitari, siamo oppressi da questa realtà, ma in realtà è molto comprensibile che una persona esasperata cerchi di prendersi quello di cui dovrebbe avere diritto. Probabilmente decongestionando gli ospedali in questo modo raggiungeremo diversi obiettivi, ma c'è da fare ancora un'altra considerazione. Tanti anni fa, quando io mi sono laureato e ho cominciato la mia attività, nei pronto soccorso, nei posti dove comunque c'era un'affluenza di persone, di pazienti enorme, comunque c'erano i drappelli di polizia, perché la pubblica sicurezza è indispensabile laddove c'è una calca, laddove ci sono delle tensioni, laddove comunque ci sono anche dei problemi di vita o di morte, per cui le persone possono del tutto umanamente e comprensibilmente avere delle reazioni violente, che però non è detto che il sanitario debba tollerare. Cioè, non ci vuole molto a capire che in un posto dove transitano 2.000-3.000 persone in un giorno tra pazienti e parenti ci sia la necessità di un drappello. Io credo che la prefettura, comunque coloro che sono preposti alla pubblica sicurezza, dovrebbero facilmente, come nel corso della pandemia era onnipresente la pubblica sicurezza per controllare se le regole per la pandemia venivano rispettate, così molto più semplicemente sarebbe facile mettere dei drappelli nei luoghi dove ci sta grande utenza sanitaria, c'è grande bisogno di un controllo del territorio per evitare che le persone possano aggredire il sanitario o che ci possono essere delle situazioni di violenza in questi luoghi che non hanno niente a che vedere con l'atmosfera che un ospedale o un presidio di primo intervento devono necessariamente avere, un'atmosfera tranquilla, rilassata, in cui il paziente effettivamente può essere accolto ed assistito.
E poi, dottore, eviteremo tutte quelle immagini che vediamo in tanti pronto soccorso di vari ospedali italiani, di insomma persone nei corridoi, insomma non c'è posto per via di questa congestione, no, di contatti. Quindi direi che è molto interessante questa idea di avere una regia del pronto soccorso che eviti poi la congestione in fase, no, di triage, quindi di smistamento. Sicurezza, menzionando anche i tanti casi di violenza insomma che continuamente si susseguono, no, per via dell'ansia dei parenti, assenza di posti, quindi e poi direi anche considerando la questione Covid, non solo igiene e insomma sicurezza ulteriore, no, per l'individuo, visto che si tratta di luoghi densi di persone.
Assolutamente sì, come vedi, Cristiano, non stiamo parlando di cose che hanno costi stratosferici o che
misure estreme,
impraticabili. Sarebbero cose semplici che in altri stati europei sono già assolutamente realizzate, che funzionano e che consentirebbero a chi fa sanità di farla nel modo migliore e chi soprattutto la riceve, la sanità, perché tutti possiamo diventare pazienti, di ricevere una sanità qualitativamente, umanamente estremamente migliore. Un altro paio di considerazioni, e poi lasciamo in pace i poveri ascoltatori che oggi mi hanno subito, io le farei sul livello politico. Io credo che tutto sia politica, no? Come diceva Mariangela Melato in un bellissimo film di tanti anni fa, anche quando acquistiamo le mutande nel negozio, facciamo politica perché facciamo una scelta. Tutto sia politica, però io credo che un passaggio importantissimo che dovrebbe avvenire in Italia sia quello della fuoriuscita della politica dalla gestione della sanità. Io credo che la politica dovrebbe controllare, dovrebbe orientare, dovrebbe prevedere e organizzare a monte i servizi, ma dovrebbe uscire dalla gestione in maniera tale da consentire ai tecnici di fare il loro lavoro e di farlo bene perché c'è un controllo politico, non perché c'è una gestione politica che invece influenza spesso in maniera non positiva le scelte di quelli che possono essere i primari, i direttori generali, i direttori sanitari, che poi sono quelli che fanno la differenza sul campo. E un'altra considerazione molto, molto semplice riguarda la psichiatria, che è una branca a me molto cara, nell'ambito della quale ho veramente speso i migliori anni della mia vita perché ero piuttosto giovane quando lavoravo in psichiatria. Probabilmente in psichiatria bisognerebbe prendere il problema che è chiaramente evocato dalla presenza del paziente psichiatrico di qualsiasi ordine e grado, di qualsiasi livello esso sia, sul territorio e risolvere il problema in base ovviamente a delle considerazioni filosofiche, culturali, scientifiche, esperienziali e quant'altro, non cercare di adattare il problema a un modello politico, filosofico e gestionale che viene calato dall'alto e viene calato dall'esterno, nel quale il problema deve essere per forza risolto secondo quella filosofia. Chi fa psichiatria sul territorio mi capisce molto bene, cioè ricominciamo a occuparci dei pazienti, ricominciamo a occuparci dei problemi che i pazienti psichiatrici, che sono più deboli, i più fragili, i più complessi di tutta la medicina, proviamo a occuparci dei problemi dei nostri pazienti e non a creare dei modelli filosofici e politici per poi calarvi dentro i pazienti. Questo probabilmente eliminerebbe tantissima sofferenza, metterebbe anche gli operatori psichiatrici che sono piuttosto in difficoltà per le modalità con cui non si fa più la psichiatria attualmente, né nei territori, né negli ospedali, né tantomeno nelle case di cura che rappresentano oramai i nuovi manicomi, la nuova frontiera dell'accoglienza globale del paziente, proviamo a dare delle risposte, anche queste probabilmente avrebbero un costo inferiore di quella che è la presenza politica nella psichiatria, di quella che è la presenza invadente della filosofia orientata dalla politica. Ma semplicemente occupiamoci dei pazienti che sono persone semplici, sono persone che soffrono, che hanno dei problemi probabilmente per tutta la vita, di cui attualmente lo Stato, proprio per andare indietro a modelli formali, non si occupa più. Ormai, chi fa psichiatria sui territori sa che il paziente psichiatrico spesso e volentieri è abbandonato perché non ci sono le risorse, non ci sono i modelli, non ci sono le strutture per accogliere. O se ci sono inadeguate ai bisogni stessi del paziente. Io mi sono permesso di fare queste considerazioni grazie allo spazio che tu mi hai offerto perché ritengo che le soluzioni ai problemi devono essere sempre cercate dove sono presenti delle soluzioni semplici, delle soluzioni a costo zero. Poi se si vuole fare di più si può fare di più, poi se si vuole investire di più si può investire di più, ma cominciamo a dare delle risposte semplici, probabilmente già siamo a metà dell'opera.
Sì, ma dottore, mi diceva lei, specialmente nell'ambito poi della salute, creare dualismi, divergenze che siano di carattere politico, filosofico è paradossale perché insomma tutti possiamo essere, no, pazienti, quindi occorre che il sistema funzioni e sono altresì d'accordo sul fatto che al di là del dell'investimento del quantum ci sia un approccio, ecco, più creativo dal punto di vista delle idee, no? Che ha offerto lei in questo caso per cambiare le cose, e mi sembra, insomma, lei abbia proposto delle soluzioni tutt'altro che, insomma, impossibili da praticare dal punto di vista organizzativo, produttivo. Quindi insomma, sarà certamente interessante per tutti i nostri lettori di Crono News accedere a queste informazioni che lei ha dato, visto che, insomma, si tratta di temi di estrema attualità, e, insomma, la salute, insomma, venendo da 3 anni che sappiamo come sono stati, ma in generale è il fondamento, insomma, sul quale occorre proiettarsi più che mai, sperando anche, insomma, nell'organizzazione e nell'erogazione dei fondi da parte dell'Unione Europea, insomma, quindi tutto un aspetto strutturale che va certamente variato. E menzione, devo dire, speciale, interessante per tutto ciò che attiene alla psichiatria, visto che insomma, denunce per quanto riguarda, ecco, un senso di abbandono da parte dei pazienti psichiatrici è costantemente, come dire, lamentato da chi si trova, ahimè, in situazioni difficili e, insomma, non sa come orientarsi al meglio. Dottore, io per questo ecco, primo intervento la ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Non so se vuole aggiungere altro. La saluto e, insomma, può fare un saluto anche lei a tutti i lettori e gli ascoltatori di Crono News.
Sono io che ringrazio te, Cristiano, sono a disposizione anche per eventuali domande, per un'interlocuzione con eventuali persone che potessero avere piacere di approfondire alcuni aspetti delle cose che abbiamo detto. L'idea è quella di offrire al governo, alla regione, agli enti preposti, non delle lamentele o delle questioni che sono già stranote, ma delle soluzioni, e delle soluzioni a costo zero. Interessa, non interessa, perlomeno c'è un margine di ottimismo e di consapevolezza che le cose si possono anche fare, non bisogna soltanto rinunciarci, no, guardare il problema e rinunciare alla sua soddisfazione. Si possono anche fare, le possiamo anche fare, se soltanto ci poniamo in chiave positiva nei confronti della nostra società.
D'accordissimo con lei, avremo certamente opportunità di comunicare ancora con un nuovo episodio del podcast di Crono News. Io la ringrazio e saluto gli ascoltatori di Crono News.